Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Siamo alla 93esima puntata del Castello della Coscienza, conversazioni su Edelstein. La scorsa volta abbiamo iniziato a trattare l'ultimo degli scritti spirituali di Edith, che porta il titolo Vie della conoscenza di Dio. È una riflessione sulla teologia simbolica che fa riferimento a Dionigi l'Areopagita. Abbiamo cercato di delineare la figura di Dionigi l'Areopagita, soprattutto dal punto di vista teologico, e poi abbiamo letto il suo primo paragrafo che riguardava proprio gli scritti di Dionigi, il corpus dionisiano. Quest'oggi proseguiamo la lettura che ci impegnerà ancora per parecchie puntate e il paragrafo che ci accingiamo a leggere porta il titolo L'ontologia e la conoscenza dell'Areopagita. E questo probabilmente tra gli scritti spirituali quello un pochino più articolato, però sicuramente tutto sommato di facile lettura anche a livello personale, senza bisogno di troppe spiegazioni, ed è esattamente questo il motivo per cui abbiamo scelto proprio di leggere direttamente le parole di Edith, perché sono l'opportunità per venire a contatto proprio con la sua modalità proprio di scrivere, non in campo filosofico o di alta teologia. Ecco. Questo paragrafo appunto così inizia. Un motivo conduttore lega tutto quello che Dionigi ci ha tramandato e che Alberto Magno, nel prologo al suo commento agli scritti dionisiani, esprime con il breve versetto di Coelet 1:7: Ad locum unde exeunt flumina, reventurtur ut iterum fluant. Coelet 1:7. Questo versetto sta a indicare anzitutto l'ordine ontologico, cioè ogni ente emana da Dio come sua origine e a lui ritorna. L'iterum fluere, dopo l'unione, non significa alcuna divisione, bensì un chinarsi verso ciò che a lui sottostà per innalzarlo. Questo è ciò che fa Dio continuamente con noi. In Dio è racchiusa un'altra legge fondamentale della visione dionisiana del mondo, l'ordine e i gradi, chiamati gerarchia, e da lui stesso definita l'intero ordine delle cose sacre che esistono. La gerarchia ha il compito di ricondurre al creatore tutto il creato. Inserita nella stessa legge dell'emanazione e del ritorno, cioè del procedere da Dio e del ritornare a Dio, non è soltanto un ordine dell'essere, ma anche un ordine della conoscenza. Dalla luce inaccessibile che con il suo accecante splendore nasconde l'ente supremo, cioè Dio alle creature, si dispiega un raggio che raggiunge le essenze a lui più vicine, i puri spiriti celesti. Tale raggio, a loro intelligibile, li illumina e, sfaccettato, viene poi trasmesso agli ordini sottostanti fino alle infime creature, che sono ancora capaci di illuminazione. In un certo senso, tutto questo è ente, poiché anche se non tutte le cose, come invece gli spiriti creati, angeli e uomini, possono ricevere l'illuminazione divina in modo da giungere attraverso essa alla conoscenza di Dio e al libero orientamento verso di lui, tuttavia anche le infime creature prive di ragione e addirittura quelle inanimate sono idonee per servire l'essere spirituale e divino e la sua attività in qualità di strumenti e simboli. È in questo senso che esse appartengono all'ordine gerarchico dell'essere e della conoscenza. E così appaiono negli scritti areopagitici, scusate, gerarchia celeste e gerarchia ecclesiastica. Ma soltanto gli spiriti celesti e gli ordini consacrati della Chiesa trasmettono la potenza gerarchica. Sono infatti messaggeri di Dio inviati a portare la luce divina nella creazione. Che cosa ha inteso dire qui? Ha inteso dire una cosa molto semplice, che Dio è l'essere supremo. Lui, in quanto tale, è inconoscibile, è l'accecante splendore, cioè circondato di luce accecante. Da questa luce però parte un raggio luminoso che va ad illuminare i puri spiriti, quelli che noi chiamiamo gli angeli. Okay? Ma non sono solo gli angeli i destinatari di questa luce divina, lo sono anche tutte le creature create. Certamente qui sta l'ordine gerarchico. Più si scende verso il basso, minore è l'illuminazione, ma un'illuminazione che è pur sempre presente. Quindi immediatamente dopo gli angeli c'è la creatura umana, che è quella dotata di ragione e la più simile al creatore. Dopo la creatura umana ci sono gli esseri animati, fino poi gli esseri, il mondo vegetale e persino gli esseri inanimati, no? Quindi il mondo minerale, perché sono illuminati, perché sono comunque creatura di Dio. Quindi tutto ciò che è uscito da Dio è buono, ed è buono proprio perché partecipa di questa illuminazione. Che cosa cambia? Cambia la finalità e la modalità di rispondere a questa illuminazione. Un conto è la risposta dell'angelo, un conto è la risposta dell'uomo, un conto è la pietra, per esempio, un conto è la pianta, ma tutte, anche le creature più basse, sono idonee per servire. Questo è per servire Dio, come strumento e come simbolo. Quindi dobbiamo andare a riconoscere la simbolicità della pianta e la simbolicità dell'essere minerale, mentre per quanto riguarda gli angeli e gli uomini, il tipo di illuminazione non è strumentale. Poi lo capiremo meglio questo concetto continuando a leggere. Mi sono permessa proprio questa spiegazione perché è fondamentale per comprendere appunto che cosa Dionigi intende per gerarchia e appunto come Edith l'ha spiegata. Ci fermiamo ora per il primo breve intervallo musicale. Leggiamo il secondo paragrafo di quest'oggi, che Edith ha intitolato I gradi della teologia, ponendo la parola teologia tra virgolette e capiremo il perché. Sempre nel grande contesto al quale abbiamo accennato nell'introduzione, cerchiamo ora di far risaltare qualcosa di quello che gli scritti dell'Areopagita contengono sulla conoscenza di Dio. In fondo, Dionigi tratta sempre questa conoscenza. Egli stesso, offre una breve esposizione sintetica nel trattato Teologia Mistica, un opuscolo di poche pagine, ma importante per il suo contenuto e per la sua incalcolabile influenza. Soprattutto a quest'opera egli deve l'appellativo il padre della mistica. Non si deve pensare che sia un trattato di mistica, una teoria della mistica come la intendiamo noi oggi. Per evitare fin dall'inizio questa confusione, occorre chiarire il concetto di teologia nell'Areopagita. Non è una scienza né uno studio sistematico su Dio, come invece viene intesa a partire da San Tommaso e come la si intende a tutt'oggi. Gli specialisti di Dionigi sottolineano che intende con teologia la Sacra Scrittura, la parola di Dio, e con teologi gli scrittori sacri, cioè gli agiografi. Ecco, questa prospettiva è molto vicina a quella dei padri della Chiesa. Ciò è certamente esatto. Basta sfogliare il Corpus Dionisiano, quindi le opere di Dionigi, per convincersi che tali termini vengono usati per lo più in questo senso. Tuttavia, con questa affermazione, non mi sembra di aver colto pienamente il significato. Precisamente, il titolo Teologia Mistica indica già l'essenziale, perché, come dimostreremo fra poco, con esso non si intende un discorso che ha per oggetto Dio. Questa è proprio la definizione di teologia. Ritengo che quando Dionigi chiama teologi Daniele, Ezechiele o l'Apostolo Pietro, non intende dire solo e anzitutto che sono gli autori dei libri o delle lettere che vengono chiamati con il loro nome, ma che essi, secondo il nostro linguaggio, sono ispirati, afferrati da Dio, parlano di Dio, oppure Dio parla per mezzo loro. In questo senso sono teologi anche gli angeli e il sommo fra tutti è Cristo, parola vivente di Dio. Anzi, infine siamo indotti a chiamare Dio il teologo primordiale originario. Le singole teologie che nel trattato Teologia Mistica sono distinte non sono quindi discipline o sezioni, ma diversi modi di parlare di Dio, diverse vie o modi della conoscenza di Dio o della non conoscenza. La teologia mistica ne è il grado supremo. Forse il nome teologia mistica andrebbe sostituito e meglio con quello di rivelazione segreta. Non si conosce Dio se non si rivela, e gli spiriti ai quali si rivela trasmettono la rivelazione. Conoscere e annunciare sono correlati, ma tanto più alta è la conoscenza, tanto più è oscura e misteriosa, di conseguenza non è possibile esprimerla con parole. L'ascesa a Dio è anche un'ascesa che si inoltra nel buio e nel silenzio. Questo è assolutamente conforme alla tradizione patristica, nella quale viene interpretato con senso mistico l'immagine della salita al monte, si pensi a Mosè, no? Alla salita di Mosè sul monte Sinai. Ai piedi del monte c'è ancora la possibilità di esprimersi con un linguaggio ampio. Così ha fatto lo stesso Dionigi negli scritti dedicati alla teologia affermativa. Ecco, mi fermo un attimo per spiegare. Questa teologia affermativa è l'opposto della teologia negativa. E non, cioè, la teologia affermativa cerca di dire ciò che Dio è. La teologia negativa definisce Dio a partire da ciò che sicuramente Dio non è. Sono due prospettive sicuramente complementari. E sono tipiche di questo periodo, a differenza poi della teologia naturale o speculativa, che invece prenderà il piede, come abbiamo già detto prima, a partire da San Tommaso, quindi pieno medioevo. Dunque, dicevamo, così ha fatto lo stesso Dionigi negli scritti dedicati alla teologia affermativa, cioè nei trattati sulle principali verità di fede insegnate dalla Sacra Scrittura, con particolare riguardo ai misteri della Trinità e dell'Incarnazione, che avrebbe preso in considerazione in istituzioni teologiche. È uno scritto però che non è pervenuto a noi. E al significato dei nomi divini che sono stati ricavati dalla realtà trascendente e ai quali è dedicata l'opera Nomi Divini. Che cosa ha voluto dire sostanzialmente? Che in questi suoi due testi Dionigi ha cercato di fare una teologia positiva, cioè si è basato sulla Sacra Scrittura e a partire da ciò che la Sacra Scrittura dice di Dio è possibile una conoscenza di Dio. Per esempio, il mistero sappiamo che Dio si è incarnato, sappiamo che Dio è trino. Questo è ricavabile dalla Sacra Scrittura. Questa è teologia positiva. Invece, nella teologia simbolica, spiega i segni della realtà sensibile che rimanda alla realtà divina. Uno scritto con questo titolo in realtà non è giunto a noi, come non è stato conservato appunto quello che avevamo detto prima delle istituzioni teologiche. L'Areopagita parla dei misteri della Trinità e dell'Incarnazione nel capitolo secondo del trattato Nomi Divini, in cui delinea la teologia della distinzione e la teologia dell'unione. La prima, cioè la teologia della distinzione, considera ciò che è proprio delle singole persone divine. L'altra, cioè la teologia dell'unione, ciò che appartiene a tutta la divinità. Questo è molto importante per la prospettiva proprio trinitaria. A questo proposito, le spiegazioni riguardanti i misteri della Trinità e dell'Incarnazione date nella teologia simbolica sono contenute nei capitoli 2 e 15 della Gerarchia Celeste, come pure nella lettera nona. Un esempio tematicamente elaborato si trova nei temi divini, al terzo capitolo. Se non si volesse limitare il senso della teologia alle parole, ma estenderlo ad ogni rappresentazione del divino, si dovrebbe tener conto anche dell'opera Gerarchia Ecclesiastica. Sono le due affermazioni che abbiamo fatto prima, Gerarchia Celeste e Gerarchia Ecclesiastica. Ma per ragioni di spazio siamo costretti a limitarci al senso più stretto. La conoscenza che parte dal mondo sensibile è inferiore alle altre, ma è anche la più dettagliata. Come Dionigi scrive nella Gerarchia Celeste, lo spirito, dopo essere disceso dalla contemplazione puramente spirituale verso l'ampio grado delle figure molteplici e distinte, cioè gli angeli, volge su di essa lo sguardo in maniera meno concentrata e più estesa. Questo più semplice è l'oggetto, ed è tanto più semplice quanto più è spirituale, tanto più può venir colto dallo sguardo. Uno sguardo spirituale che richiede una concentrazione più intensa di quanto occorra nell'osservazione del mondo sensibile. Inoltre, bastano poche parole. È quindi possibile che ciò che è preso in considerazione in istituzioni teologiche e la spiegazione dei nomi divini esigano meno parole della teologia simbolica. Ma ora, nella mistica, penetrando nella caligine oltre il mondo di intelligenza, troveremo non solo brevità di parole, ma la mancanza assoluta di parole e di ragionamenti. La via che vi conduce è la negazione, un elevarsi verso Dio, negando ciò che Egli non è. Tale procedimento è anche ascesa, nel senso che si comincia dal basso. Ci fermiamo ora per un secondo breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura di questa parte che sembra complicata, però se poi dopo riascolterete sarà sicuramente molto più semplice, molto più chiara. Scrive Edith, nella teologia affermativa, cioè ciò che Dio è e lo si ricava dalla scrittura, si deve procedere in modo inverso. Per affermare qualcosa di ciò che supera ogni dato, si deve cominciare da ciò che gli è più affine. Ovviamente noi non possiamo definire chi è Dio perché non ne abbiamo un'esperienza diretta. Noi parliamo sempre per somiglianza, per affinità. È come se tutto il nostro parlare su Dio è così, no? Dio, infatti, è vita e bontà in misura superiore all'aria e alla pietra. Questo sono il limite estremo, no? Al contrario, la negazione dovrebbe cominciare da ciò che è più lontano da Lui. Infatti, è più vero affermare che Lui non è intemperante e non si adira, piuttosto che dire che non può essere nominato e conosciuto. È in questo modo che la teologia negativa sale la scala gerarchica delle creature, per constatare a ogni gradino che il creatore lì non si trova. Quindi partiamo dal basso, da ciò che è più lontano, e per arrivare a dimostrare che lì nella creazione Dio in sé non è, non c'è. Cioè è opera sua, ma lui in quanto tale non è presente. Essa procede analizzando tutti gli attributi a lui conferiti dalla teologia affermativa, e di essi deve dire che non sussiste corrispondenza fra il loro significato e quello del nome di colui che è al di sopra di ogni significato. Quindi non si può scindere teologia positiva, affermativa e teologia negativa. Bisogna quindi andare al di là anche di essa, poiché la negazione si addice a Dio tanto poco quanto l'affermazione. E qui c'è una citazione diretta di Dionigi che scrive: se noi affermiamo o neghiamo qualcosa di ciò che viene dopo di lui, non affermiamo o neghiamo lui, perché egli, quale causa perfetta e singolare, supera ogni affermazione e, come assolutamente sciolto da tutto, sta al di là di ogni negazione. Mi fermo un attimo a spiegare, cioè la via affermativa e la via negativa sono due modalità per avvicinarsi alla conoscenza di Dio, che nessuna delle due è esaustiva in se stessa, ma hanno bisogno l'una dell'altra. Cioè la teologia affermativa, che si basa sulla scrittura, dice qualcosa di Dio. La teologia negativa riflette, a partire dalla negazione, ciò che Dio sicuramente non può essere, ma non risolve su ciò che Dio è, resta in ciò che Dio non è. Ma anche l'affermazione è parziale, perché ogni affermazione è sempre limitata. Che cosa, dove si vuole poi arrivare? Alla riflessione che, partendo dalla creazione, dai gradi più bassi fino ad arrivare ai gradi eccelsi, si può comprendere qualche cosa degli attributi di Dio, cioè delle caratteristiche di Dio, ma si comprendono sempre per somiglianza, come se, cioè noi diciamo Dio è vita. Ma noi che cosa significa in Dio essere vita non lo sappiamo, però conosciamo degli esseri viventi, quindi dalla forma di vita, dalla vita vegetale alla vita animale alla vita umana. Allora, per analogia, noi arriviamo a pensare che cosa possa essere la vita in Dio, ma la vita che noi conosciamo è sicuramente limitata e parziale. Sappiamo appunto che sicuramente la vita in Dio non è la vita come la intendiamo noi, come la sperimentiamo noi. Sicuramente Dio è vita, ciò che veramente è non lo conosciamo. Sappiamo che sicuramente è molto di più. Questo è esattamente questo, che ogni affermazione, come diceva Dionigi, supera ogni affermazione, perché è il sommo, quindi è al di là di ogni affermazione e di ogni negazione. Questo non ci esime però dalla riflessione, cioè perché comunque Dio si è rivelato, no? La teologia affermativa dice esattamente questo: Dio nella scrittura si è rivelato, ha fatto conoscere qualcosa di sé. Noi riflettiamo su questo qualcosa che ha fatto conoscere di sé, e sicuramente quello che noi veniamo a comprendere è vero, ma con la consapevolezza che è vero, parziale, limitato, e Dio supera di sicuro ogni nostra comprensione. Ok. In questo modo il discorso della teologia affermativa e della teologia negativa, che ha compiuto l'ascesa, cedono il posto a quello della teologia mistica, che nel silenzio assoluto si unisce all'ineffabile. Quindi teologia positiva e teologia negativa non sono per Dionigi l'ultima parola. L'ultima parola è la teologia mistica, dove la persona nel suo spirito si unisce a Dio, che è ineffabile. È un'esperienza appunto mistica. Possiamo riferirci giusto per intenderci, anche al castello interiore di Teresa, quando Teresa parla di preghiera di unione. Il fatto però che la persona viva come dire, un'unione con Dio non significa che comprenda Dio. Fa esperienza della sua presenza, sperimenta qualcosa che non riesce nemmeno poi a esprimere perché che le parole, sperimenta che le parole sono insufficienti, sono inadeguate, ma che cosa sperimenta? Che è amore immenso, per esempio, che è bontà infinita, che è pienezza di vita, ma non riesce poi a tradurlo nelle categorie umane. E anche l'esperienza che ne fa è parziale, perché la capacità dell'uomo di contenere Dio è limitata, cioè il cuore dell'uomo non è capace di contenere tutto Dio, contiene qualcosa di Dio, fa esperienza di lui, ma non lo contiene. Entrambe, le teologia positiva, affermativa e negativa, sono gradini che conducono alla vetta e precisamente, anzitutto, sono due vie differenti per definire il creatore partendo dalla creatura. Si oppongono senza escludersi, perché si completano entrambe su tutti i gradini. La teologia affermativa si basa su un'analogia dell'ente fra il creatore e la creatura, l'analogia entis, come Tommaso si è espresso aderendo ad Aristotele. E quello che dicevamo è il come se. La negativa, in quanto che vicino alla similitudine, esiste una ma maior dissimulatio, ciò che non è una maggiore diversità. Come pure ha sempre rivelato San Tommaso, crollano insieme sulla vetta della teologia mistica, dove Dio stesso svela i suoi misteri, ma nello stesso tempo fa percepire l'impenetrabilità dei suoi misteri. Quindi, comunque, Dio è sempre molto di più di quello che noi possiamo comprendere. O possiamo, nel caso specifico della teologia mistica, sperimentare. Ci fermiamo ora per il terzo intervallo musicale. Qui si apre quello che poi è una nuova sezione della riflessione di Edith su Dionigi l'Areopagita. È un grande capitolo sulla teologia simbolica che porta poi parecchi sottotitoli, sottoargomenti, eccetera, eccetera. Abbiamo detto che ci occuperà per parecchio tempo questa riflessione. Adesso iniziamo a leggere, poi riprenderemo sicuramente la prossima volta. Edith parla della teologia simbolica, argomentazioni sulla teologia simbolica dedotte dal corpus dionisianum, cioè dall'insieme dei testi di Dionigi. L'Areopagita chiama la teologia simbolica il giardino più basso della teologia affermativa. Come già detto, non è stata conservata l'opera che tratta questo argomento e alla quale spesso fa riferimento. Dobbiamo cercare di farcene un'idea in base a ciò che viene esposto negli altri scritti tramandatici. L'esposizione più dettagliata su questo tema, fra le opere conservate, la troviamo nella lettera novena a Tito. Non sono delle lettere vere e proprie, questa è cosa abbastanza comune nell'antichità, ma sono dei brevi trattati scritti in forma più libera, che consente facilmente di fare aggiunte agli scritti maggiori. Gli agiografi hanno esposto con metafore la misteriosa e per i non iniziati inaccessibile verità. Così, nascosta sotto il velo di forme sensibili, si manifesta anche la stessa verità, fonte della vita, nei misteri divini, cioè nel sacramento dell'altare. Tale linguaggio simbolico richiede di essere interpretato, perché può venir frainteso in modo grossolano se, per esempio, si volesse prendere alla lettera l'espressione grembo di Dio dal quale nasce il figlio, o il respiro della sua bocca, o l'ira di Dio, o l'ebbrezza, o il suo sonno, questi antropomorfismi. La Sacra Scrittura è intessuta di queste immagini ardite, che possono scandalizzare i profani. Chi invece riesce a vedervi la bellezza nascosta, le troverà ricche di luce rivelante Dio. Scopo del linguaggio simbolico è appunto questo: sottrarre allo sguardo profano della moltitudine il sacro e rivelarlo a coloro che aspirano alla santità, a coloro che, abbandonata la mentalità puerile, hanno acquisito la necessaria acutezza mentale e la visione delle semplici verità. È così che i santi dottori dell'antica e nuova alleanza hanno parlato di Dio, per mezzo di simili immagini, e gli angeli hanno annunciato le cose divine servendosi di metafore. Gesù stesso ha parlato in parabole e ci ha trasmesso il Santissimo Sacramento nell'immagine del banchetto. Corrisponde proprio alla natura umana raggiungere in questo modo la luce della divina conoscenza, perché la nostra vita è al tempo stesso divisa. Se la parte dell'anima che è libera dalle necessità di ricevere impressioni sensibili potrebbe essere destinata alla semplice contemplazione interiore delle immagini divine, all'altra parte, soggetta alle impressioni, si addice l'essere innalzata verso le cose divine mediante tipiche metafore. È bella questa parte perché dice proprio come è l'uomo tutto intero che percorre la via spirituale e quindi come è necessario tenere conto e della dimensione più spirituale che non ha bisogno della dimensione sensibile, ma come è necessario tenere conto anche dei nostri sensi, perché noi siamo corpo. Quindi non è, la nostra corporeità è chiamata a fare il percorso verso Dio e a conoscere Dio, perché questo corpo ce lo porteremo anche nell'aldilà. Non si sa come trasfigurato, ma noi non saremo mai angeli, saremo sempre esseri umani, quindi dotati di corporeità. E Dio non si nega a nessuno dei nostri aspetti, alla dimensione spirituale come alla dimensione più umana, più fisica, più sensibile, più corporea. Ecco, ci fermiamo, riprenderemo poi il mese prossimo. Ecco, per chi desidera potrà riascoltare questa conversazione impegnativa ma non impossibile, scaricandola dal sito www.edistein.name nella sezione dedicata. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo mese di dicembre. Grazie e a risentirci a presto.